nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Maria, sede della Sapienza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, riprendiamo la nostra lezione. Io, Claudio, voleva registrare microfono e altro. La voce si sente, no? Questo è l'importante. A me dà un po' fastidio, vengo da 4 ore di lezione con microfono e basta, adesso sono a casa. Bene, allora facciamo una sintesi, visto che è il mese dei defunti, di tutta la nostra lezione, e concludiamo sul tema della morte. La prossima lezione parleremo della risurrezione. Ok? Se vi ricordate bene, abbiamo detto che l'esistenza umana si attua nel tempo. Dovevamo fare anche la proiezione, la prossima volta la facciamo, se no perdiamo 10 minuti e non finiamo più. La vita umana, quindi, come avevamo già detto, scade proprio nel tempo, nell'arco del tempo. C'è l'inizio e c'è la fine. Nel frammezzo c'è il tempo transeunte, che è di passaggio, che è un attimo che finisce, svanisce come un fiore. 90 anni, comunque, come dice il Salmo, è come un giorno, neanche un giorno, è un attimo. Vedete? Allora, l'inizio è quello che la teologia chiama la protologia. C'è prima del tempo stesso, del tempo materiale, ok? C'è il tempo di Dio, e noi siamo immersi nel tempo di Dio, proveniamo proprio, la nostra origine sta in Dio, in quanto creati. Allora tutto quello che Dio ha fatto sin dalle origini è buono. Quindi è la visione cristiana della vita. E c'è quello che viene chiamato la kairologia, kairos, il kairos, il tempo di grazia, che è quello che stiamo vivendo in questo momento qui, perché siamo in vita fisica. Qualche volta anche qualcuno è in vita fisicamente, ma spiritualmente è morto, dove c'è il peccato. Ok? L'escaton, l'escatologia, che è la fine, o meglio ancora l'aldilà, le cose ultime, quello che proprio al di là del tempo presente c'è un tempo, che è il tempo di Dio, che è l'eternità. Ecco la realtà umana, ecco la nostra storia. In questa nostra storia c'è la morte. Noi abbiamo cominciato proprio non dall'inizio, dalla vita, dalla risurrezione, perché l'uomo, come vedremo, è fatto per la vita, e tutta la nostra, il nostro esistere è un cammino verso la pienezza. Il bello non è all'inizio, il bello è alla fine, che non sarà per noi la fine in Cristo Gesù. In Cristo Gesù abbiamo meditato all'inizio in riferimento alla morte, partendo proprio dalla tesi, la visione cristiana della morte. Cos'è? la morte. E due brani hanno guidato la nostra riflessione insieme a Romano Guardini. Romani 5, sono appunti che avrete, Romani 5, 12, la lettera ai Romani, dove dice l'Apostolo: quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato. Che significa? E dov'è il peccato? Troviamo la risposta in Genesi 2, 15, 17. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Perché? Nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Ecco l'inizio della morte. Sta nel peccato di Adamo. E nel peccato di Adamo c'è il peccato dell'uomo. Adesso non facciamo l'esegesi, l'uomo prototipo, che Adamo non è mai esistito, queste cose non ci interessano. C'è un inizio, questo quello che vuole dire lo scrittore sacro, c'è un inizio per quanto riguarda il peccato, la disobbedienza, l'allontanamento e la morte. Questo inizio è in Adamo, in Eva. La morte, quindi, la risposta che ci dà la Genesi 2, è come se è a causa del peccato che c'è la morte, che noi conosciamo. Con San Paolo chiediamoci: che senza il peccato, pardon, ci sarebbe la morte? Se non ci fu il peccato di Adamo, ci sarebbe la morte? La risposta, possiamo dare due risposte, ambe due giuste. La prima, la morte naturale. Il fenomeno quindi della morte, la morte naturale, la morte, una persona arriva a 90 anni, 95, per qualcuno 115, comunque va bene, pur chi vuole arrivare a 140, ma muore o no? Allora, qual è il senso di questa lettura della visione cristiana cattolica, come dice Romano Guardini, della morte? Guardini ci dice: occorre rispondere anzitutto che una fine ci sarebbe stata sicuramente. La forma della vita avrebbe avuto la sua conclusione, la vita fisica avrebbe comunque in un modo o nell'altro avuto la sua conclusione, ricevendone vitalità definitiva. Ma questa fine non sarebbe stata la morte che oggi conosciamo. Anche in teologia non si ragiona per sé. Se Adamo non avesse disobbedito, e quindi Eva, quando diciamo Adamo c'è sempre Eva, anzi Eva prima, è vero, così pensano gli uomini, sempre il peccato è della donna, ma non lo so, scherzo. Bene, se non ci fu quel peccato, cioè il peccato delle origini, non ci sarebbe la morte? O meglio, che morte sarebbe, o che, come finirebbe la vita? Questa presente, almeno come conosciamo l'uomo, ci dice dalla realtà, abbiamo la morte fisica che si può constatare, ne è prova che il medico se non viene non si può parlare ancora della morte, è vero, anche se è morta la persona si aspetta il medico, è vero, per constatare. C'è quindi la morte biologica, c'è la morte psicologica, c'è la morte biografica. Don Ambrogio non avrà mai qualcuno che sarà anche genetica, suo figlio. Quindi qualcuno non porterà il nome di Ambrogio, di Attacca, il cognome, no? E in riferimento ad Ambrogio, no. O qualcuno anche, va bene, vorrebbe vivere tanto e che dà la casa al figlio o ancora la figlia, ma è bello è che il figlio o la figlia poi farà la sua vita senza mamma e senza papà e finisce. Anche questa è morte, no? Mia zia, pace all'anima sua, ve l'ho raccontato, mia zia, una delle mie zie, sorella di papà, era fissata contro mamma perché non arrivava il maschio, 4 femmine prima di me, perché lei voleva la vita che biografica che dovrebbe continuare, no? Un padre missionario francese di Strasburgo, padre Henri Van Wart, di lingua tedesca, è morto tanti anni fa, disse a mia madre di fare la novena al Sacro Cuore, che è il santuario di Issoudun, dovrei andare in Francia, al sud di Lione, che è questo grande santuario dedicato al Sacro Cuore, che ha diffuso anche a parte pareil le Monial in Francia, la spiritualità del Sacro Cuore. Mamma aveva cominciato, poi, perdonate, mamma aveva anche un po' di possibilità economiche per tutti i terreni che mio nonno, mamma era figlia unica, mio nonno ha lasciato, e quindi ha mandato tramite questa missione sempre i soldi al santuario di Soudan in Francia, o anche il librettino quando sono nato, tutto il ringraziamento al Sacro Cuore, al Signore Dio. Bene, ma il missionario disse a mamma di fare la novena e di chiedere la messa ai Soudan. Più messe. Proprio in quel mese fu concepito maschio. Beh, lei non lo sapeva, no? Poi quando mi ha partorito un 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, quando l'ostetrica ha detto che è un maschio, è svenuta, non ci credeva, no? E perché chiamavano le mie sorelle sempre le stesse. Voi non potete, non riuscirete a vivere quello che sto dicendo, insomma, siamo in Africa, sempre le stesse povere sorelle, poi sono così brave, sono più grandi di me le mie sorelle, 4, va bene? Questa zia, papà, devo dire mio padre è santo, papà non faceva problema, vabbè, comunque questa zia quando ha saputo a 13 anni che io avevo deciso di entrare in seminario dopo la cresima, questa volta non è mamma che è svenuta ma è lei, ok? Perché l'ho ripagata bene, no? Che io sono entrato come uno scherzo, sono entrato in seminario e non sono più uscito e sono qui oggi, no? Ecco, vedete, perché zia vorrebbe che continuasse la vita della famiglia, la parte di Attacca, ma c'è anche questa morte, avviene. Ok? Quindi ci sono vari modi di morire, ma no, il nostro non è morire, la mia scelta è vivere piuttosto. Il morire, quindi, in conclusione, è un evento naturale. L'uomo deve riconoscere e confrontarsi con questa realtà immutabile. Come meglio può con nobiltà d'animo, coraggio o rassegnazione, ma comunque con dignità. Secondo una cultura classica, una vita nobile e una nobile opera non possono perire. Anche questo è un modo di sopravvivere, di vivere sempre. Dobbiamo superare tutte queste probabilità o mentalità o modo di porsi di fronte alla realtà, sorella morte. La visione cristiana della morte parte, come abbiamo già visto, dal peccato. Secondo la dottrina cristiana, la morte, la vera morte, lo dice San Francesco, non è la morte del corpo fisicamente, è la morte dell'anima. E lì c'è il peccato. Secondo la dottrina cristiana, la morte è conseguenza di ciò che non doveva accadere. L'uomo è creato per la vita, la sua pienezza non è, come dicevo all'inizio, non è all'inizio, ma alla fine. Come ha scritto mio professore Don Mauro Cozzoli, ispirandosi da Emmanuel Mounier, l'uomo è in cammino verso, homo viator. Siamo in cammino verso che cosa? Per noi credenti siamo in cammino verso la pienezza, verso la vita. Per il non credente siamo in cammino verso il nulla. Ecco la noia per Sartre, ateo, non c'è niente, tutto finisce, questo corpo si decompone e ecco, finisce, no. L'uomo è creato per la vita. La forma dell'esistenza umana non scaturisce da se stessa per ritornare infine in se stessa. Ricordatevi della curva, no? Ciclico, la visione ciclica della vita, dell'induismo, delle religioni pagane. Il cristianesimo è un arco, una freccia che va, che tende verso l'infinito. La filosofia, la visione di vita dei pagani, degli induisti è ciclico. È ciclico. Arriva alla fine, tutto si consuma, tutto si brucia e finisce e deve cominciare un'altra vita per gli induisti. Di perfezione in perfezione. No, per noi no. È un arco che tende verso la pienezza. Allora, cos'è la morte cristiana? È la redenzione. Morte e redenzione. La morte in sé non è la fine. È passaggio. Romani 5, 17, 19. Infatti, se per la caduta di un solo uomo la morte ha regnato, a causa di un solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Vedete? E ancora, comunque, dice l'Apostolo, per la caduta di un solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna. Adamo, vi ricordate? Uno solo. Così anche per l'opera giusta di uno solo, Cristo, di uno solo, si riversa su tutti gli uomini la giustificazione. Cos'è la giustificazione in San Paolo? Cos'è la giustizia in San Paolo qui? Non è la giustizia come noi la intendiamo tout court. È Dio ci rende giusto. La giustizia di Dio sta qui. Nell'Antico Testamento si parla della vendetta di Dio. La vendetta di Dio non è la vendetta, come si dice, si vendica il fratello morto, qualcuno mi dice ucciso, in Albania uno è tenuto a farlo. Se uno uccide tuo fratello, sei tenuto a uccidere quella persona. Sino alla quarta generazione qualcuno è tenuto a vendicare.
Ancora oggi?
Certo, beh, finirà, ma c'è, nella mentalità c'è. Ok? Qual è la giustizia allora? È la nostra giustificazione. Dio, se volete usiamo l'espressione dell'Antico Testamento, si è vendicato della morte di Adamo in Cristo Gesù per procurarci la vita, per mezzo di uno solo, per mezzo di Adamo abbiamo ereditato la morte, per mezzo del suo figlio, del figlio di Dio Gesù Cristo abbiamo ereditato la vita. Siamo stati giustificati, ecco la giustificazione. Ecco il centenario di Lutero, no? 500 anni. Ecco, era una delle grandi discussioni tra la Chiesa cattolica e la Chiesa protestante, la dottrina della giustificazione. La dottrina cattolica, la giustificazione non c'è senza le opere. La giustificazione per i protestanti è per fede. Ognuno ha spinto a un lato, mi state seguendo? Oggi hanno trovato un equilibrio e prodotto un documento che la Chiesa protestante, questo l'hanno fatto al tempo di San Giovanni Paolo II, state tranquilli, non è Papa Francesco che secondo qualcuno cambia tutto, non si capisce niente, non è vero, non cambia niente. Questa intesa l'hanno trovato al tempo di San Giovanni Paolo II con un grande studioso, secondo voi chi può essere? Ratzinger. Con Ratzinger, ma devo dire a questo lavoro ha partecipato anche un mio professore, Monsignor Semeraro, il vescovo di Albano. La parte cattolica c'era nella delegazione, gli studiosi, Ratzinger, Semeraro, Bruno Forte e con poi la parte protestante pure avevano i loro esperti e hanno trovato l'intesa. Vedete, allora la giustificazione qui è il fatto che Dio nel suo figlio Gesù Cristo ci ha procurati proprio la vita. Continua San Paolo, infatti come per la disobbedienza di un solo uomo, tutti sono stati costituiti peccatori. Vedete, la morte per eredità, quasi. Tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo, tutti saranno costituiti giusti. Rileggete questo, che in questo mese in cui ricordiamo i nostri defunti ci possa dare tanta speranza. Romani 5, 17 e 19. Andiamo così al senso cristiano della morte. In Cristo è ripristinata la natura umana. Papa Giovanni Paolo II aveva scritto un'enciclica, Redentore degli uomini, Redentor hominis, che sarebbe Cristo. Cristo è il Redentore, cioè colui che redime, ridà la vita all'uomo, quella vita che avevamo perduto. In Cristo è ripristinata la natura umana che tende a Dio. Questa natura viene da Dio e tende a Dio. Protologia, escatologia, kairologia. Questo momento che stiamo vivendo qui non la dobbiamo maledire. Dobbiamo benedire nella gioia, come si dice nel rito del matrimonio, e nella pardon? E nel dolore, la cattiva sorte, tutto quello non lo so, adesso avete capito, questo è la kai il tempo. Non dobbiamo mai maledire il tempo che viviamo. Possiamo piangere perché soffriamo, no? Ho avuto 2 ore fa, prima di andare a celebrare la messa, una delle mie sorelle al telefono che piangeva perché sta morendo un'amica nostra di infanzia, amica sua in modo particolare di infanzia, e è andata a trovarla all'ospedale, sta morendo di tumore, no? 46-47 anni, con 2 figlie, e sta morendo. E mia sorella è distrutta proprio quando l'ho sentito al telefono. Ecco, di fronte alla sofferenza di una giovane, di una mamma che lascia le figlie, lo sposo, la sorella, i fratelli, e come se non bastasse, soffre amaramente in questo momento nel suo corpo. Cosa possiamo dire? Dobbiamo maledire o dobbiamo anche qui benedire? È il mistero della morte. Ma la risposta, sa che c'è una risposta che è definitiva, anche se soffriamo. Cogliamo sempre il Kairos: con la morte e la risurrezione di Cristo, Cristo ha posto le basi della nuova vita. Cristo introduce la grazia della vita eterna, che non è altro che partecipazione alla vita della Santissima Trinità in Cristo Gesù. Mi raccomando, questa speranza non la dobbiamo mai perdere. E così ho riassunto tutto il nostro corso per quanto riguarda la morte. Ok? In 20 minuti ho finito. Adesso vorrei discutere con voi. Abbiamo ancora 10 minuti abbondanti. Ok? Voglio discutere con voi. Faccio una domanda. Noi abbiamo iniziato parlando della morte come una realtà naturale. Se non fosse per la fede, il vostro ragionamento sarebbe così, che è una realtà naturale?
Sì, c'è un'evoluzione.
Bene. Però c'è la kairologia, c'è il kairos, c'è il tempo, tutto è benedetto quando Dio ha creato, nella protologia, nell'inizio, Dio ha benedetto. Allora, ritorno, un'altra domanda. Allora, qual è la vostra visione della morte? Adesso dobbiamo rispondere. È solo naturale, fisica, psicologica, biografica e così via dicendo, o c'è qualcos'altro? Io voglio vedere che visione avete. Qual è la vostra visione della morte? È un distacco.
Anche se so che ci sarà, durante il momento della morte mi è stato tolto qualcosa.
Non c'è più.
Non c'è. La morte? Come mai non c'è più? Non vorrei che sia la risposta del filosofo, perché quando arriva io non ci sono. C'è un filosofo che dice: la morte non esiste, perché quando arriva io non ci sono. Almeno la mia morte non esiste, la morte dell'altra persona fin quando sono in vita sì, ma la mia no, perché quando arriverà io non ci sarò.
Sarai già dall'altra parte.
È la separazione fisica.
È la separazione fisica. E date proprio una risposta articolata, diamo da cristiani, io non voglio forzarvi per vedere se abbiamo la visione. Se parlo di dottrina, la dottrina è bella, espressione dottrina è bella, però qualcuno può confondere allora la visione cristiana della morte. È quello che vorrei da voi.
Un mistero
rimane sempre un mistero,
mistero.
Se pensiamo, no, a un certo punto dice: se vivremo con lui saremo anche con lui nella vita, e rimane sempre un mistero. Io penso che il fatto del distacco fisico, quello che fa paura è la sofferenza, perché se non ci fosse stato il peccato, la morte poteva essere un distacco dolce, diciamo, senza... Quello che fa paura è la sofferenza.
Se non ci fosse stato il peccato, non c'era neanche la morte.
Se non ci fosse il peccato...
Se non ci sarebbe stata neanche la morte.
Diciamo, no, la morte forse ci sarebbe stata neanche la morte.
Uno però. Reagite. E così, dopo... Abbiamo 5 minuti, andiamo al catechismo. Che dice? No, nel senso buono, è proprio il catechismo che dice. Vi ascolto. Perché quello che ho detto fino adesso è teologia, no? Oggi si parla della teologia pratica. No, esiste sempre. Ma i tedeschi, no? Loro sono sempre quelli che fanno più... ragionamento, c'è non solo la teologia dogmatica, c'è anche la teologia pratica, detta anche pastorale, ma i tedeschi la chiamano teologia pratica. E la teologia pratica dice: tutte le cose, la dottrina, le dobbiamo tradurre nella vita, calare nella vita. Facciamo la teologia pratica della morte.
Allora, nella morte, allora, sappiamo che c'è la vita, no? La teoria, però se me ne dicessero domani muori, non lo so se riuscirei a dire sì, domani inizio una nuova vita. Quindi nella pratica forse meno male che c'è Dio, che sicuramente metto tutto a posto, perché questo ambito paradiso non è che ce lo mettiamo solo sulla terra, insomma, quindi ce lo preparerà comunque, quindi certo non dobbiamo fare il nostro, però il posto c'è. Però tra dire e fare, poi se domani ti dicono domani muori, non so se direi, però quando
io
fa questo nuovo viaggio.
Beh, mi piace la chiarezza e la sincerità nelle cose che hai detto, con chiarezza, semplicità e sincerità, no? Senza, ecco, questo dobbiamo, la risposta l'abbiamo in San Paolo. Se a causa di uno solo la morte è entrata, a causa di uno solo la vita è entrata. Allora che significa? Noi non dobbiamo più vedere la morte nella sua, tra virgolette, negatività, o la nostra incapacità di dominarla. È stata schiacciata, da una persona, vero uomo e vero Dio. Mi raccomando, questa speranza la dobbiamo avere, questo è il fulcro proprio della speranza cristiana. Negli anni 50, un filosofo ateo, Ernest Bloch, è stato espulso dal Partito Comunista Tedesco dopo guerra, dopo la muro. Questo Ernest Bloch ha scritto un libro sulla speranza da filosofo ateo, e lui diceva, partendo dalla dottrina cristiana della vita, della morte, per forza si deve guardare la vita con grande speranza. E lui si meravigliava che i cristiani a volte non hanno questa speranza, almeno a vederli vivere, a vederli affrontare le difficoltà. Non hanno questa speranza. Sapete cos'è costato a Ernest Bloch questo libro? È stato espulso dal Partito Comunista. Perché? Non perché abbia fatto riferimento ai cristiani, ma indirettamente può far nascere la speranza nel popolo che soffriva del comunismo. Chiaro? Per questo è stato espulso e ha dovuto fuggire la Germania dell'Est per rifugiarsi in Germania dell'Ovest. E questa sua intuizione ha fatto nascere una teologia, la teologia della speranza. La teologia della speranza. Noi la morte allora non la dobbiamo affrontare come la negatività. È stata ribaltata proprio questa realtà così negativa in vita, trasformata. Ok? Quindi la morte ci aspetta? Non toccate niente, Sì, ma la nostra è per la vita, è per la vita. Allora, concludiamo con un'altra. Sì, fai.
Allora, prima ci raccontavi di quella amica che è della
che sta morendo.
Sta morendo. Tutta la gente che sta, perché anche l'altro giorno c'è stato un funerale di quella gente. Chi rimane e soffre? Sì, ci può essere la fede, però ci può anche non essere, ci può essere. Quindi come
affrontare?
Come affrontare?
O vivere questa realtà?
Chi rimane, i figli piccoli per esempio che non capiscono, le famiglie che si possono sfasciare in seguito a queste cose qua.
La prima cosa, voi sapete, che ci ha insegnato un vescovo molto saggio, il vescovo che mi ha ordinato, Don Vito è qui, quindi posso per farlo anche contento, era monaco benedettino Mariano Magrassi, è un grande poi liturgista, ci diceva: ragazzi, quando qualcuno è a letto, ammalato e forse non guarirà più, o quando una persona perde la persona cara, una famiglia, rendete visita, andate a trovare, non cominciate a dire Dio sa tutto, Dio l'ha voluto, sono fesserie, ok? State zitti. La presenza fa già molto, è il nostro calore umano. La nostra presenza lì, voi non potete immaginare dal punto di vista psicologico quanto riceve questa persona. quanto riceve questa persona o questa famiglia. Le parole non servono, non perché non siano importanti, se forse, forse proprio che sia ben, che sia misurata, il minimo necessario farebbe più bene a quella persona che le parole. Di fronte a qualsiasi, tra virgolette, tragedia umana, non sono le parole, è la presenza, è il calore. E poi ricordatevi, Gianna ha parlato dei figli che rimarranno orfani, le figlie, di una di 12 anni, l'altra di mi sembra 16 o 18, 16, ok, o 18, che rimarranno orfani. Noi soffriamo, è vero, piangiamo, ma come mai, almeno per noi comunità cristiane, andiamo a piangere, partecipiamo al funerale e finisce lì? Mia madre ha sofferto tanto dopo la morte di mio padre. Papà è morto a 60 anni, ok? Incidente stradale. Mia madre ha sofferto, per grazia di Dio, non ci mancava nulla, ma ha sofferto perché le persone che nel passato, quando c'era papà, venivano a chiedere favori, a chiedere questo, sono spariti. Qualcuno non è neanche venuto al funerale, qualcuno non l'abbiamo più rivisto. Le comunità antiche mettevano, è una comunità che non esiste nella realtà, però mettevano tutto in comune, tutto in comune, non è solo i beni materiali, sono anche le gioie, come dice la Gaudium et Spes, no? La Costituzione sulla pastorale del Concilio Vaticano II, le gioie, le sofferenze, le angosce del mondo sono le gioie, le sofferenze, le angosce della Chiesa. Altrove, i popoli della fame gridano verso i popoli dell'opulenza. Nelle comunità antiche sono cose che vivevano. In breve, cose significative. Io ho conosciuto anche persone rimaste orfane che sono state cresciute da altre famiglie, aiutate, con anche, per esempio, una maestra, voi catechiste. Abbiamo sempre, purtroppo, sempre di più queste realtà anche nelle nostre comunità, mamme che partono giovane. Queste ragazzine, chi gli darà le prime educazioni su cose che solo la mamma può insegnare? Chi? Chi sei tu? Puoi continuare in un modo o nell'altro. Lo so, le cose, le leggi sono complicate, ma le cose della mamma di questa ragazza, e così via dicendo. Quindi è una mentalità. Noi piangeremo tutto, non abbiamo l'incapacità, ma dobbiamo comunque, Dio ha le nostre mani, ai nostri occhi, ai nostri piedi, per operare ancora oggi di fronte anche alle necessità. Per chi può, volevo, ma ci fermiamo qui veramente. Il credo, prendete il Catechismo della Chiesa, numero 988 in poi, che commenta proprio: credo la risurrezione della carne. Ci fermiamo. Pardon, qualche domanda? No. Siete stanchi? Anche. No, scherzo, ci fermiamo. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora alla prossima lezione cominciamo un altro tema.
Grazie.
Grazie. Come stai? È tornato Gianluca.
Salute.
È tornato il tuo
Gianluca.
Claudio, grazie.